Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Buonasera e bentornati a Bip Sport. Siamo giunti alla quinta puntata della stagione, penultima puntata di questo 2024, in attesa che settimana prossima ci sarà una puntata super speciale in cui andremo a fare un riassunto di tutto ciò che è successo in questo 2024 dal punto di vista sportivo, soffermandoci su quelli che sono stati i successi italiani. Nella puntata di oggi invece andremo prima a parlare della Formula 1, perché si è conclusa la stagione. Purtroppo le nostre speranze che la Ferrari potesse vincere il mondiale costruttori si sono frantumate, infatti non siamo riusciti nell'impresa, ma rimane comunque una grande stagione di cui adesso andremo a parlare. E poi parleremo anche del basket, non l'abbiamo ancora fatto finora, però siamo quasi giunti a metà dell'Eurolega e finora l'Olimpia Milano se la sta cavando direi piuttosto bene. Nella seconda parte invece andremo a fare un'intervista, intervisteremo una ragazza che frequenta il liceo Banfi e che pratica rugby, sport di cui abbiamo parlato nelle ultime due puntate. Siamo partiti parlandone da un punto di vista più regolamentare, quindi abbiamo analizzato quelle che sono le principali regole di questo sport, dato che in Italia non è uno sport molto seguito che gode di grande notorietà, mentre la scorsa puntata avevamo parlato di quello che è il rugby in Italia, quindi quelle che sono le principali realtà e di quella che è la nazionale italiana rugbistica. E oggi avremo il piacere di poter intervistare una ragazza che vive questa realtà, che vive il rugby da dentro.
Arriva la bandiera a scacchi, semaforo, gli ultimi 2, 3, sui motori, 4, 5, allo spegnimento il Gran Premio di Abu Dhabi che scatta adesso con buono spunto ovviamente dei due piloti McLaren che vanno via insieme, ma molto aggressivo Max Verstappen su Carlos Sainz e anche sulla McLaren, va dentro e si toccano, attenzione, colpo di scena, Piastri, Verstappen.
E quindi domenica si è disputata l'ultima gara della stagione ad Abu Dhabi, è infatti andata in scena l'ultima gara stagionale. Purtroppo non è andata come speravamo, la Ferrari partiva da sfavorita perché chiaramente i punti da recuperare sulla McLaren erano veramente tanti ed era difficile che la Ferrari potesse riuscire a compiere questa impresa avendo una sola gara a disposizione. Nonostante ciò ci abbiamo provato, nonostante ciò è stata comunque una stagione secondo me da ricordare, è stata una delle stagioni migliori degli ultimi anni che sono stati invece piuttosto disastrosi, quindi direi che siamo ben fiduciosi per quello che potrà essere il futuro. Adesso parleremo dell'addio di Sainz, dell'approdo in Ferrari di Lewis Hamilton, mentre per la clip che abbiamo deciso di mettere non raffigura la parte finale della gara ma la parte iniziale, quindi la partenza, dove è che forse è stato il momento in cui tutti ci abbiamo un pochino creduto, dato che una delle due McLaren, ovvero quella di Piastri, è stata vittima di un incidente con Max Verstappen e entrambi sono andati fuori, e quindi con una McLaren fuori dai giochi c'era la speranza che la Ferrari potesse riuscirci. Alla fine Norris ha dominato la gara e quindi è bastata la sua vittoria per permettere alla McLaren di conquistare il mondiale costruttori. Comunque bisogna fare i complimenti al team, bisogna fare i complimenti alla macchina che comunque è stata molto veloce, soprattutto nella seconda parte di stagione. C'è un dato secondo me molto emblematico che fa capire quanto la Ferrari sia anche migliorata nel corso della stagione. Dopo la pausa estiva, quindi dalla gara di Spa fino alla gara di Abu Dhabi, Leclerc sarebbe campione del mondo se considerassimo solamente la seconda parte di stagione. Certo, c'è anche tutta la prima parte che va tenuta in considerazione, però questo fa capire che sicuramente gli aggiornamenti e gli sviluppi che sono stati apportati alla macchina sono stati efficaci e quindi direi che possiamo essere fiduciosi in vista del futuro. Non so se hai qualcosa da dire.
Sì, Leclerc, appunto l'abbiamo visto in questa seconda parte, si sta confermando un ottimo pilota, ha vinto due gran premi, diciamo due dei gran premi più importanti, quello di Monte Carlo e quello di Monza, soprattutto per noi italiani importante. È un pilota che va forte, è un pilota che secondo me qualunque macchina gli metti lui riesce a fare il suo, e l'anno prossimo con un campione come Hamilton secondo me la Ferrari può fare davvero davvero bene. Per Sainz comunque un po' di dispiacere c'è, un po' di dispiacere per l'addio, perché sono stati anni in cui è sempre stato tra le prime auto, tra i piloti migliori, però chiaramente salutare Sainz e abbracciare Lewis Hamilton sicuramente non è una cosa che dobbiamo rimpiangere, ecco.
No, no, assolutamente. Sainz ha fatto sicuramente molto bene in questi 4 anni di Ferrari, sicuramente molto commovente il suo addio, però ragazzi, Lewis Hamilton è Lewis Hamilton, insomma, un 7 volte campione del mondo, uno dei piloti più forti della storia. Credo che arrivi forse anche nel momento perfetto, perché ci auguriamo che l'anno prossimo la macchina possa essere competitiva per tutta la stagione e possa permettere ai 2 piloti di giocarsi il mondiali e costruttori e piloti, e avere Lewis Hamilton insomma ti dà anche un grande vantaggio a livello di esperienza, a livello di velocità, quindi secondo me arriva proprio nel momento perfetto. Certo, come hai detto tu, è un dispiacere che Carlos Sainz lasci, perché ha fatto molto bene, perché sicuramente è entrato comunque nei cuori di noi ferraristi, però direi che era il momento giusto di cambiare. Ecco, poi bisogna anche fare i complimenti alla McLaren, che sicuramente c'è un po' l'amaro in bocca, perché avremmo preferito che fosse stata la Ferrari ad aggiudicarsi il mondiale costruttori, però bisogna riconoscere anche i meriti di quella che è stata una macchina che per praticamente tutta la stagione è stata la più veloce. Norris sicuramente, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, avrà molto da rimpiangere per questo mondiale in cui avrebbe sicuramente potuto massimizzare di più i risultati, avrebbe sicuramente potuto competere in maniera un pochino più forte con Verstappen per la conquista del titolo piloti, però se Norris avrebbe potuto fare ciò è perché alle spalle aveva una macchina veramente veramente veloce, quindi complimenti anche alla McLaren, che dopo tanti anni è tornata a essere così competitiva e che meritatamente si è aggiudicata il mondiale costruttori.
Tra l'altro è stata forse la macchina più costante, perché la Red Bull ha fatto fatica nella prima metà, la Ferrari anche, quindi poi in realtà la McLaren è sempre stata la migliore, forse sempre stata tra le migliori per tutta la stagione, però chiaramente forse i piloti sono anche un po' inesperti, ecco, e magari molte volte manca anche quello, manca l'esperienza.
Sì, insomma, probabilmente anche questo è un fattore che non ha permesso insomma a Piastri e Norris di giocarsi il mondiale. Però per l'anno prossimo a questo punto direi che ci attende un 2025 veramente veramente che sarà ricco di competitività, perché la Red Bull e Verstappen in particolare avrà voglia di confermarsi campione del mondo, la McLaren molto probabilmente arriverà da favorita essendo campione uscente, e con Norris e Piastri che hanno alle spalle comunque un anno di esperienza che sicuramente, soprattutto per Norris, secondo me gli ha fatto bene, e secondo me l'anno prossimo potrà gestire meglio alcune situazioni, potrà sicuramente far tesoro dell'esperienza che ha fatto quest'anno, e quindi potrà giocarsi il mondiale secondo me in maniera migliore rispetto a quanto non abbia potuto fare quest'anno. E la Ferrari, l'abbiamo detto, speriamo che l'anno prossimo possa essere finalmente l'anno giusto per avere una macchina competitiva per tutte le gare della stagione.
Fuori per Mannion, 3 secondi, 2 secondi, Robertson tiene, fischio arbitrale, Jolly Mannion, fallo subito, quinto di Robertson, Milano fa un gol clamoroso e finisce qui, 92-84, non importante, clamorosamente importante vittoria dell'Olimpia.
Quella che avete sentito è la voce storica di Flavio Tranquillo, che commenta l'ultimo canestro di Nick Mannion nell'ultima partita dell'Olimpia Milano. Vittoria contro l'ASVEL di pochi punti, partita che è stata molto sofferta nonostante l'ASVEL sia una squadra di bassa classifica, ma sicuramente è una vittoria che fa godere i tifosi dell'Olimpia. Ultime 5 partite vinte in Eurolega e Olimpia tuttora al 7º posto. È un risultato importante vedendo come era iniziata la stagione. Le prime 6 partite erano state un 1-5, una vittoria a 5 sconfitte. Poi c'era stata la vittoria contro il Real Madrid, squadra che forse è sempre stata tra i favoriti, forse la più forte dell'Eurolega, che anche se quest'anno sta facendo abbastanza male. poi sconfitta contro l'Alba Berlino e poi appunto queste ultime 5 vittorie consecutive. Sicuramente un fattore importante di queste ultime 5 vittorie sono stati i nuovi acquisti, Nicolò Meignan e Freddy Gillespie. Il primo, playmaker abbastanza completo, è arrivato da Varese, che ha fatto registrare 20 e 11 punti nelle ultime due partite, 11 appunto contro l'ASVEL, segnando un canestro a di poco incredibile allo scadere dei 24 secondi nell'ultima azione appunto dell'Olimpia. Il secondo invece è Freddy Gillespie, un centro che arriva dalla Stella Rossa, che ha dato fisicità a una squadra a cui manca, soprattutto a causa degli infortuni di Josh Nibo, arrivato quest'estate, e per la partenza di McCormack, che non aveva convinto. E soprattutto l'Olimpia sta andando così per il grande periodo di forma appunto di Mirotić, Kozor e Meignan. Mirotić e Kozor stanno facendo vedere di essere due giocatori di esperienza, con punti nelle mani e sempre in grado di fare la differenza, mentre Meignan ha portato soprattutto tanta aggressività nelle penetrazioni e tanta capacità al tiro per un giocatore di 23 anni che in realtà ha già tantissima esperienza. Pensiamo solo che a 23 anni ha giocato l'anno scorso a Varese, ma soprattutto ha giocato nei Golden State Warriors, facendo anche molto bene come rookie. E diciamo che è una squadra che sta facendo bene, perché si è mossa bene anche sul mercato quest'estate, e quelli che sono arrivati stanno facendo quello che ci si aspettava. Parlando della stagione più in generale, è una stagione molto strana a livello di classifica. Infatti al primo posto troviamo il Paris, squadra debuttante in questa competizione, che però è riuscita a portare a casa 11 delle 14 partite giocate. E un'altra sorpresa è il Bayern Monaco, che si trova adesso al quinto posto. Di solito è una squadra che termina la stagione attorno al 15°-13° posto. Insieme a queste due sorprese ovviamente ci sono anche tanti flop. Il Real 13° e il Barcellona 8° sono due squadre che possono benissimo terminare la stagione regolare al primo e al secondo posto. Stessa cosa per l'Efes e il Maccabi, squadre rispettivamente turca e israeliana, che stanno facendo molta fatica. Il Maccabi sicuramente a suo favore può dire di non giocare in casa a causa della guerra. Però sono due squadre con un roster che anche banalmente sulla carta è superiore a molte squadre che le precedono in questo momento. Soprattutto insieme a queste abbiamo la nostra Virtus Bologna, che sta facendo davvero molto male. Solo due vittorie nelle appunto 14 partite di Eurolega, per una squadra che si è mossa poco quest'estate sul mercato, e i giocatori che sono arrivati erano arrivati per fare la differenza, e questa differenza non la stanno facendo. Molto probabilmente la Virtus dovrà agire sul mercato a breve, però l'Eurolega è una competizione molto equilibrata, e soprattutto la classifica di metà stagione non è mai uguale a quella della fine. Basti pensare che l'anno scorso la Virtus è arrivata decima alla fine della stagione regolare e a gennaio era seconda. Quindi la stagione è lunga e il basket è uno sport che queste situazioni le regala molto spesso. Nel 2025 inoltre ci saranno gli europei, e l'Italia arriva con un roster abbastanza interessante, soprattutto perché ci sono due giocatori che nella loro squadra stanno facendo veramente la differenza, e sono Matteo Spagnoli e Gabriele Procida. Entrambi giocano all'Alba Berlino, il primo un playmaker, il secondo anche lui un esterno, ma più che altro gioca anche come ala. E tra l'altro Gabriele Procida ha fatto segnare 29 punti nella partita proprio contro l'Olimpia Milano, vinta dall'Alba Berlino, che si trova al penultimo posto Però sicuramente l'ottima forma di questi due ragazzi ci fa ben sperare anche in vista dell'europeo. L'Italia non si può dire che giocherà per vincere, ma sicuramente giocherà per le Final Four, giocherà per i primi posti comunque. Ha una squadra che negli ultimi anni ogni anno migliora sempre di più e secondo me quest'estate potrà dire la sua, e quindi speriamo che questi ragazzi, ma non solo, anche Mannion, italiano, Melli, Tonut, soprattutto Fontecchio, che gioca in NBA, secondo me quest'anno potranno fare la differenza, quindi speriamo che continueranno a far bene in vista appunto dell'europeo.
Diamo adesso il benvenuto a Giulia, ragazza che frequenta il Liceo Banfi e che pratica rugby, sport di cui abbiamo parlato nelle ultime puntate, e oggi abbiamo il piacere di intervistare una ragazza che pratica questo sport, e quindi ti ringraziamo per essere venuta e se vuoi presentarti.
Ciao, mi chiamo Giulia Rienzo e sono di seconda LC del Liceo Banfi. Faccio rugby e ho deciso di accettare l'invito.
Ok, allora noi ti ringraziamo per averlo accettato. La prima domanda che ti vorremmo fare è: come è nata la passione per il rugby? Uno sport che in Italia, noi ne abbiamo parlato nelle ultime puntate, sicuramente non gode di grande notorietà, quindi vorremmo sapere appunto come è nata questa passione.
Ho iniziato a giocare in modo piuttosto casuale, semplicemente mio fratello ci giocava e allora anch'io ho pensato di provare, e quando avevo più o meno 7-8 anni ho fatto la prova e c'è stato qualcosa che mi ha preso e che mi ha spinto a continuare. Adesso non so quale aspetto in particolare mi abbia così tanto appassionata del rugby, penso sia un insieme di tante cose che lo rendono proprio uno sport bello e che fa parte della mia vita e che spero continui a farlo.
Adesso vorremmo chiederti dove giochi, quanto ti allena, comunque parlare della tua realtà sportiva, dello sport nella tua vita.
Ho giocato nel Velate fino ai 12 anni più o meno. Poi però ho dovuto cambiare squadra perché dopo una certa età non possono esserci più squadre miste, e quindi ho dovuto cambiare per entrare in una squadra femminile, e ora gioco nel CUS Milano, che è una società comunque piuttosto grande e anche ben organizzata, e è anche la più vicina a me. Anche se Milano non è proprio, diciamo, dietro l'angolo, ma comunque, come avete detto voi, il rugby, e soprattutto il rugby femminile, non è particolarmente conosciuto e praticato. Infatti le squadre sono anche piuttosto poche.
Ok, quindi io ne approfitto subito per farti un'altra domanda che avremmo voluto riservare per la fine, però visto che è stato sollevato l'argomento. Ecco, spesso nello sport c'è una grande disparità tra la parte maschile e la parte femminile. Ecco, non essendo noi molto pratici di rugby, vorremmo chiederti se il rugby femminile ha la stessa visibilità di quello maschile, se c'è una grande disparità, se alle ragazze magari vengono date le stesse opportunità che vengono date agli uomini, anche dal punto di vista dello stipendio. Insomma, tutte queste tematiche ci piacerebbe che magari fossero approfondite.
Sì, ecco, no, il rugby femminile non è assolutamente allo stesso piano di quello maschile. Già il rugby maschile non è particolarmente considerato, quindi figuriamoci quello femminile. Le possibilità non sono molte, questo perché ci sono poche ragazze che giocano, e soprattutto che hanno la possibilità di andare ad allenarsi, perché magari si trovano a 12 anni che devono cambiare squadra, e la squadra più vicina è magari a 1-2 ore di distanza, e quindi è molto complicato. Poi anche mi viene da pensare alla nazionale femminile. Ad esempio, i campi in cui giocano non sono gli stessi che vengono riservati alla maschile, gli spettatori non sono gli stessi, e anche moltissime altre cose. anche se beh, devo ammettere che senz'altro il rugby maschile è comunque ad un altro livello riguardo alla, diciamo, la bravura nel gioco e l'organizzazione.
Adesso vorremmo toglierci un po' un dubbio che non ci siamo tolti finora. Vorremmo un attimo chiederti di parlare in generale nel gioco, se ci sono dei ruoli e se vuoi dire qual è il tuo.
Sì, allora, i giocatori, dipende se parliamo di rugby a 15 o rugby a 7. Nel caso del rugby a 15 i ruoli si dividono principalmente in avanti e tre quarti. Gli avanti sono i giocatori più forti e tendenzialmente più forti a livello muscolare e sono quelli che compongono la mischia e quindi anche più propensi al contatto fisico. I tre quarti invece sono i giocatori che stanno fuori dalla mischia e sono più agili tendenzialmente. Il mio ruolo è flanker tendenzialmente e quindi sono in mischia e sono la giocatrice più esterna della mischia, che è la prima che riesce a liberarsi una volta ripartito il gioco e diciamo che quella che deve velocemente andare verso l'avversario.
Ecco, e quindi io vorrei togliermi anche una curiosità. Ciò che maggiormente caratterizza questo sport è appunto la mischia, e quello che mi sono sempre chiesto è com'è stare all'interno della mischia, cosa si prova, che sensazioni, adrenalina, voglia di prevalere sull'avversario, insomma, cosa provi quando c'è appunto questa fase di gioco?
Penso dipenda molto da in quale parte della mischia tu ti trovi. Perché se sei nella prima linea sei proprio a stretto contatto con gli avversari e quindi senti tutta la pressione della spinta. Per questo è anche importante sapersi fidare dei propri compagni, perché in una mischia ognuno deve sostenere l'altro ed essere sostenuto. E invece magari se si è più esterni come flanker o il numero 8, che è l'ultimo uomo della mischia, è diverso, ma hai comunque la responsabilità di dover recuperare il pallone.
Adesso infine vorremmo chiederti se segui il rugby nella realtà, se sì, qual è la tua squadra preferita, diciamo, e se hai un idolo appunto nel rugby.
Devo ammettere che non seguo il rugby quanto vorrei, ma se dovessi scegliere una squadra italiana, sceglierei il Benetton Treviso. Diciamo uno dei miei giocatori preferiti è Tommaso Menoncello del Benetton, che gioca anche nella nazionale italiana. Altrimenti Ange Capuozzo, sempre della nazionale italiana, che ha origini francesi tra l'altro, e mentre invece del rugby femminile penso Aura Muzzo, sempre una giocatrice della nazionale.
Ok, quindi noi ti ringraziamo molto per aver accettato l'invito e per aver deciso di condividere questa tua passione per il rugby. Come ultima cosa, se c'è un ultimo pensiero, magari un consiglio che vuoi dare a chi magari si appresta a iniziare questo sport, se lo consigli, se è uno sport che consigli di fare, oppure se invece dici più no, state lontani. Ecco, cosa, se vuoi, c'è un consiglio che ti senti di dare.
Innanzitutto grazie a voi per avermi dato la possibilità di parlare. E, è uno sport che non posso non consigliare, anche se bisogna essere, diciamo, predisposti. Insomma, una persona che decide di giocare a rugby non deve avere paura o comunque non deve rifiutare il contatto fisico, comunque la fatica e lo sforzo, anche se io dico e dirò sempre che il rugby è uno sport davvero bellissimo in cui è fondamentale il rispetto per i compagni e per gli avversari. Questo, beh, come in ogni altro sport, ma penso nel rugby in particolare, perché appunto è uno sport di contatto in cui se non si presta attenzione si rischia davvero di far del male ai compagni, agli avversari, e di farsi del male. E quindi è il rispetto delle regole e di tutte le varie altre cose è fondamentale.
Ok, grazie mille.
Niente, grazie a voi.
Vi ringraziamo di averci ascoltato anche questa settimana. Vi ricordiamo che potete ascoltarci appunto su Spotify e su youngradio.it. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana con lo speciale di recap su tutto l'anno 2024.
Avete ascoltato VIP Sport, un podcast di VIP Network, scritto e condotto da Denis Calò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristiana Lacqua.